L'ultimo amico dei campi di concentramento è un prete, l'abbé Jean Daligol, probabilmente non lo conoscerete, da noi sarebbe Don Giovanni, insomma, no, abbé Don Giovanni. Dunque un giovane prete della Normandia, è nato a Caen, nel 1899, lui diceva a cavallo del secolo, promesso un destino felice e brillante, un uomo geniale, il suo genio manuale, la capacità di inventare qualsiasi cosa, di costruire anche un'infinità di cose. Pensate che dove è stato curato dal 25 al 27 a Vir, aveva costruito addirittura un'automobile, la sua prima automobile, e aveva allestito in chiesa un presepio monumentale, elettrificato, animato. Anche dopo che non era più curato, andava a montare il presepio nel paese precedente. Era il prete volante, motorizzato, capito, che sfrecciava. E poi la sua passione per i viaggi, per le lingue, conosceva perfettamente l'inglese e il tedesco. E poi aveva avuto una strana, di cui si sa poco tra l'altro, una lunga strana permanenza in Oriente dopo la prima guerra mondiale, nei servizi telegrafici. Anche lì genialmente aveva creato degli strumenti per comunicare. E poi era un bravo predicatore, aveva talento, il suo innegabile talento di predicatore, la sua capacità anche di contatto con la gente. Prendete nota di queste qualità perché vedrete come va a finire, no? Quindi il suo savoir-faire pastorale anche. Facevano di lui un prete brillante, certo originale, certo, tutti. In tutte le fasi della sua vita lui è stato un personaggio. Quelle persone, vi dicevo ieri sera, un po' strambe, che ti lasciano però il segno, no? È vicario a Trouville, su verso l'Atlantico, dal 27 al 29, poi parroco addirittura a Hollandon, nel 1930, dove appunto lui fa il parroco, tutti avranno un buon ricordo, e però senza trascurare il suo ministero sacerdotale, aveva trasformato il presbiterio in un laboratorio di cinema, di teatro, persino in cantiere navale, ha costruito un battello che poi è andato a fondo, l'hanno provato sul mare, no? Comunque la testimonianza comune dei suoi parrocchiani parlano di un uomo semplice che amava contattare, frequentare i suoi parrocchiani, si interessava delle persone, delle cose, delle persone, delle maniere di vivere, si lasciava invitare e portava, si ricordano, in regalo a chi lo ospitava qualche pittura o acquarello o scultura, perché l'abbé Jean era soprattutto un artista, soprattutto un pittore, ma un pittore non di quelli della domenica, per hobby, pittore appassionato, sempre alla ricerca di nuove tecniche, capace di dedicare tutto il suo tempo libero all'acquarello, alla xilografia, al disegno, alla pittura a olio, ma anche provando col legno, col ferro, a scolpire, a modellare, no? Quando arriva la Seconda Guerra Mondiale e la disfatta della Francia e l'occupazione tedesca, Jean ha 40 anni, 41, 40 e qualcosa, è vicario a Villerville e ovviamente è resistente. Rifiuta la legge dell'occupante, e forti dell'esperienza avuta nei servizi segreti francesi in Oriente e della sua perfetta padronanza del tedesco, fonda con amici di Caen e di Parigi la rete di resistenza chiamata Esercito Volontario. Ovviamente dopo un po' di mesi la Gestapo era brava, li pescava tutti. Il 31 agosto del 1941 Don Giovanni, l'abbé Jean, viene arrestato dalla Gestapo. 10 ottobre 1942, a me mancavano 10 giorni di venire alla luce, non avevo capito cosa stava succedendo in questo mondo. 10 ottobre 1942, 162 uomini, tutti dell'esercito volontario della resistenza, no? Vengono scaricati dalle camionette sulla banchina della gare dell'Est di Parigi. Da mesi sono in isolamento e sono contenti di vedere delle facce, di vedere dei soci, degli uomini, di stringere delle mani anche se sono ammanettate. Pensano ingenuamente che verranno portati in Germania per andare a lavorare nelle fabbriche o nella campagna, come era successo ai loro padri durante la Prima Guerra Mondiale. Non immaginano che cosa li aspetta. Intanto vengono caricati su vagoni i carri bestiame. Gli viene dato un pacchettino con un pezzo di pane e un po' di salsiccia. Questo è il cibo per i 2 giorni di viaggio. Arrivano a Hinzert, sfiniti, sporchi, con i capelli lunghi. Non hanno mai visto il barbiere nella prigione di Parigi, quindi è 1 anno e mezzo e più. SS, capo, cani che urlano, spingono, picchiano, gli rasano i capelli e il pube, li rivestono di una divisa sudicia, un berretto in testa, in mano il numero di matricola scritto su un cartone. Tra l'altro, dice, lo si doveva pronunciare in tedesco, quasi nessuno conosce la lingua. E quindi urla colpi di randello, parolacce. Dalì Gaulle resta 5 mesi e 12 giorni a Hinzert, dall'11 ottobre 1942 al 22 marzo del 1943. È per lui la scoperta dei campi di concentramento nazisti. Ad ogni istante il terrore organizzato per annientare la dignità umana, la riduzione a un numero, la nudità umiliante, l'arbitrio continuo, gli sputi, il randello, il calcio di pistola o di fucile senza ragione sulla faccia, la brutalità gratuita, le sivizie di rara crudeltà, l'assalto dei cani, la volontà di ridurre l'uomo alla sua espressione primaria animale, la paura. Oltre evidentemente la fame, il freddo, le lunghe faticose ore di lavoro, la promiscuità, le chiamate, le adunate improvvise, interminabili, i maltrattamenti particolari a chi portava la scritta Priester, cioè prete. I testimoni dicono che dopo poco tempo sembrava un vecchio a 43 anni, senza denti, il volto emaciato, magro, sembra un 80enne decrepito. I suoi autoritratti a matita sono impressionanti, appunto, perché la cosa straordinaria è che quasi tutti i disegni fatti in campo di concentramento sono stati custoditi e recuperati, si possono vedere. Jean ha un comportamento strano, marginale, pazzo per molti, qualcuno dice insopportabile, si sentivano le grida in tutto il campo. In un mondo in cui non farsi notare era spesso una necessità di sopravvivenza, non faceva niente per evitare i colpi e le provocazioni. In questo campo in cui non ci sono penne, matite, carte, dove ognuno è lì per sparire senza lasciare traccia, da Ligol, nonostante i rischi e le sevizie in cui incorre, disegna e scolpisce. È l'unica cosa che fa. Pensate che lui sa il tedesco, potrebbe fare tante cose. Non dice mai niente, capito? Fa il pazzo. Non si è mai saputo se era una finta, se era... Disegnava. Un suo compagno riesce a fornirgli dei pezzi di carta da pacco e lui con pezzi di legno carbonizzato o con una piccola punta di matita recuperata o di fuliggine disegna scorci del campo, scene di sevizie, schizzi di volti dei compagni. Con dei pezzi di legno che ruba dal deposito delle SS, con un pezzo di ferro proveniente da un cerchio di barile aguzzato pazientemente su una pietra in forma di temperino, scolpisce delle scene di tortura o dei piccoli busti dei compagni di prigione. Cioè come uno che guarda dall'inferno l'uomo, continua a guardare la forma dell'uomo, capito? La sera, nelle baracche, nel pochissimo tempo di cosiddetta ricreazione, mentre qualcuno conversava, qualcuno cercava di fumare, qualcuno si raccoglieva attorno alla Batte du Re per una preghiera furtiva, da Ligol, tra un letto e l'altro di soppiatto, con il suo carbone di legno, disegnava. Nei campi i preti, molti preti, hanno dato prova di fraternità e di grandi qualità umane. Molti di loro hanno fatto il possibile per alleviare le miserie dei loro compagni, per dare coraggio, per aiutare a morire e talvolta per dare un senso cristiano all'assurdità, alla crudeltà delle loro prove. De Ligol non ha fatto niente. Non sembra che abbia mai partecipato a preghiere con i confratelli o a qualche attività pastorale, come diciamo noi. Lo si vede sempre chiuso, isolato, a parte, che lancia grida che si sentono in tutto il campo. Sofferenze per le torture, simulazione della pazzia, vere turbe psichiatriche. Tutte le testimonianze parlano di un uomo schiacciato, che ha abbassato le braccia, che non cerca più neanche di evitare le sevizie, che non è più attaccato alla vita, disperato. Non soltanto non partecipa alla preghiera, ma grida: mi stufate con le vostre sbausciate. Quando la sera, nella baracca, prima che si spengano le luci, dispone di un quarto d'ora, non prega con gli amici cattolici, disegna, testimonia contro tutto. 22 marzo del 1943 viene trasferito a Treves, dove nell'isolamento di una cella deve attendere con i suoi compagni la data del processo per sopravvivere, per resistere, per testimoniare con i mezzi di fortuna di un uomo privo di tutto, reinventa materiali di ogni tipo per disegnare. Il 29 novembre del 1943 i compagni del suo gruppo vengono giudicati dal Tribunale del Popolo, condannati a morte. Lui no. Mistero, uno dei suoi misteri. Il 25 aprile del 1945, quindi un anno e mezzo dopo, non si è sicurissimi, ma ci sono testimonianze, sembra sia stato condotto ad Dachau e ucciso con una pallottola alla tempia all'ingresso del campo. Neanche è andato in baracca, hai capito, lì in piedi, una pistolettata in testa, anche lì mistero di una morte. Era il 25 aprile del 45, 4 giorni dopo il 29 aprile del 45, un piccolo distaccamento dell'esercito americano liberava il campo di Dachau